Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Bentrovati per una nuova puntata di Big Mag, che apriamo con una riflessione di quattro specialisti sul rischio idrogeologico a 59 anni dall'alluvione di Firenze e a 2 da quello della Piana Fiorentina. Ai nostri microfoni studiosi e tecnici hanno provato a proporre letture e soluzioni per far fronte ad una questione che continua a mettere in crisi ciclicamente l'Italia e la Toscana. Trovate l'integrale sullo speciale dedicato alle alluvioni in Toscana anche in video su controradio.it. E quello che segue è un breve estratto con le voci di Mauro Agnoletti, docente di pianificazione del paesaggio rurale all'Università di Firenze, Mauro Grassi, direttore della Fondazione Earth and Water Agenda ed ex direttore di Italia Sicura, Giorgio Federici, professore emerito dell'Università di Firenze, esperto di prevenzione di rischio idrogeologico, e Nicola Casagli, professore di geologia applicata all'Ateneo Fiorentino.
Abbiamo delle trasformazioni che creano soprattutto una forte polarizzazione fra le zone urbane di pianura e la montagna e la collina, che sono abbandonate. Direi che tutto questo squilibrio porta poi a un problema che dal mio punto di vista è abbastanza fondamentale riguardo la prevenzione del dissesto idrogeologico, che riguarda il fatto che l'assenza della presenza dell'uomo gestore dell'ambiente, sia del settore forestale di quello agricolo, porta poi a quell'assenza appunto di manutenzione costante e continua, che servirebbe anche per prevenire questi fenomeni di dissesto.
E l'acqua è uno dei temi, non solo alluvioni ma anche la siccità, tutte queste tematiche, le frane, insomma, quindi diciamo c'era tanto da investire, si è investito pochissimo, però il tema è anche un altro, che nel 50° con Mattarella nel Salone 500 fu lanciato il grande piano di Firenze. Con Italia Sicura investimmo diverse centinaia di milioni per fare tutte le opere che servono a questa regione, a questo fiume, e di queste opere diciamo oggi sono state fatte soltanto, per esempio, 4 casse d'espansione, è stata fatta una soltanto.
Tra le cose positive che secondo me sono successe in 10 anni come cura del territorio è stata il lavoro dei consorzi di bonifica, perché dopo la legge di oltre 10 anni fa, che li ha fatti diventare, come dire, responsabili di tutto il territorio regionale, secondo me hanno fatto un buon lavoro, hanno fatto piccole casse d'espansione sugli affluenti. Sta partendo un progetto che si chiama ARNU 2026.
Con il cambiamento climatico sono diventati un po' meno probabili, ma sempre possibili, gli eventi di pluviometrici, cioè di venti di pioggia di grandi estensioni come quello che nel 66, ricordiamo, ha interessato tutta l'Italia centro-settentrionale, non soltanto Firenze, mentre sono diventate molto più frequenti rispetto al passato le piogge brevi, intense, con intensità elevatissima, che si concentrano su aree ristrette, che sono difficilissime da prevedere.
Yeah.
Parlare della questione sicurezza a Firenze dopo gli ultimi dati del Sole 24 Ore che la attestano tra le città italiane più colpite dai reati di strada, seconda solo a Milano e davanti a Roma. Un quadro che si discosta da quanto annunciato a settembre di calo riscontrato nel primo semestre e analizzato nel comitato provinciale in prefettura. Qual è dunque la situazione reale di una città che sul fronte della cronaca vede quotidianamente episodi di criminalità di strada con un incremento delle denunce del 7,4%. Ne abbiamo parlato con Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto.
Il terzo anno che i dati peggiorano e siamo arrivati a un punto che c'è un peggioramento rispetto al 2019. Io ai dati di miglioramento di settembre non è che avevo creduto, questo calo a me non risultava dai dati reali che raccolgo come Fondazione Caponnetto. Sono i reati di strada predatori essenzialmente, ho visto. Tenete presente che solo a Firenze ieri ci sono state 10 spaccate in una sola zona e magari una parte di queste nemmeno è denunciata, perché i dati reali sono peggio di quelli la classifica del Sole 24 Ore, non dimentichiamoci. Poi bisogna stabilire perché peggiora socialmente, perché Firenze è diventata una città che si sta svuotando, nel senso ci sono intere zone dove i residenti sono sempre meno, è diventata una città caotica, il caos aiuta la criminalità, deve diminuire questo caos. Se noi prendiamo che i mezzi più usati dai criminali sono le biciclette elettriche truccate e i monopattini, dove non vengono fatti i controlli a sufficienza, anche perché non è semplicissimo fare. Bisogna iniziare però a essere creativi, perché sennò noi non invertiremo la tendenza. A livello nazionale dobbiamo cambiare le norme. Noi abbiamo la norma Cartabia che non permette più che nessuno che commette un crimine paghi in realtà.
Quando parla di soluzioni creative, un'idea quale può essere?
Ma innanzitutto faccio un esempio. Prendiamo via Pallazzolo, di cui si è parlato tanto, no? Controlliamo il traffico dei lenzuoli. Significa a volte caporalato, tutto un sottobosco che c'è in città. Poi monopattini, fermarli a tappeto, tanto nessuno porta il casco, iniziare a colpirli. Bisogna iniziare a usare la creatività anche per cose che magari uno dice non impatta sulla criminalità di strada, invece no, perché leva il caos.
Ci sarebbe anche il liceo classico Michelangelo di Firenze tra i 16 istituti scolastici toscani accorpati a partire dal prossimo anno scolastico. A lanciare l'allarme nei giorni scorsi con una forte mobilitazione è stato il collegio docenti dell'istituto, che in una nota ha espresso propria ferma contrarietà al progetto di dimensionamento. Contro l'ipotesi di accorpamento, lunedì scorso di pomeriggio e sabato scorso sono stati organizzati anche un presidio davanti a Palazzo Vecchio in occasione del Consiglio Comunale e davanti allo stesso liceo con docenti, RSU e una rappresentanza studentesca. Sentiamo il professore Gianmario Leoni, che abbiamo intervistato, docente del Michelangelo.
Sinceramente non ce l'aspettavamo, e non ce l'aspettavamo in questi tempi, nel senso che appunto abbiamo anche specificato nel comunicato sia del collegio docenti sia il giorno precedente del consiglio d'istituto, abbiamo anche segnalato l'intempestività della comunicazione in un momento tra l'altro anche molto delicato per le istituzioni scolastiche, come l'autunno, dove si sta effettivamente programmando il futuro, facendo la programmazione dell'offerta formativa, preparando anche l'attività di orientamento in entrata per l'anno successivo. Come diceva Michelangelo, ci stiamo battendo in generale contro la linea degli accorpamenti voluta dal Ministero. Diciamo concretamente cambia che ci si trova a gestire contesti molto più ampi, con collegi docenti molto più numerosi, utenze scolastiche ovviamente più numerose, plessi separati, difficoltà di natura amministrativa, e anche dal punto di vista didattico è più complicato dialogo proficuo che c'è in realtà, che invece sono magari più raccolte e permettono una comunicazione costante tra tutte le componenti della scuola. Non si è mai agito ad esempio a livello normativo sulla diminuzione degli studenti per classe, nemmeno il Covid, che poteva essere un'opportunità addirittura all'epoca, invece di diminuire gli studenti per classe si buttarono giù i muri separatori tra più classi per rendere le aule più grandi per contenere tutti distanziati. Le risposte che vengono date non sono mai strutturali, ma sono contabili, è questo quello che lamentiamo anche nei nostri documenti.
Quanto spendono i fiorentini per fare la spesa? È l'interrogativo che si è posta a TIF, This is Florence, il canale video di Controradio, in un servizio che trovate sui canali social di TIF Media. Nonostante l'aumento dei prezzi post pandemia, più un 25% dal 2021, l'indagine altro consumo sulle spese alimentari annuali di single, coppie e famiglie evidenzia che la Toscana è tra le regioni più convenienti, offrendo ai fiorentini la possibilità di risparmiare fino a 970 euro all'anno grazie alla concorrenza tra supermercati. Per verificare se la popolazione riscontra questo dato, Lucia Gemignani ha raccolto per ATIF delle interviste.
Quanto spende all'anno una persona per fare la spesa? Una coppia? E una famiglia? Guardando i dati Istat all'interno di questa indagine di altro consumo, più il nucleo familiare aumenta e più la spesa sale. Tuttavia bisogna considerare che la spesa persona diminuisce, perché in proporzione una persona single spende più di una coppia e una coppia più di una famiglia di quattro persone. Insomma, più si allarga la famiglia e più si cerca di risparmiare dove si può. Una famiglia di quattro persone, infatti, può arrivare a risparmiare fino a 3.700 euro all'anno scegliendo i prodotti più economici nei punti vendita più convenienti. Un single, invece, 2.249 euro. Più la famiglia è numerosa, più si devono pianificare le spese e ridurre i vizi individuali.
Compro meno carne e meno pesce.
Compro solo prodotti in offerta, cerco di non risparmiare sulla frutta e la verdura e risparmio magari sulla pasta o queste cose a lunga conservazione, insomma.
Fare delle torte con la farina piuttosto che prendere la torta confezionata, merendine, e uno prova a farsele da sé.
In questa indagine emergono due dati interessanti. Il primo è che la Toscana risulta tra le regioni meno care quando si parla di spesa media annua al supermercato per famiglia. Il secondo è che a Firenze la concorrenza tra supermercati mercato è tale che se un consumatore confronta i prezzi e sceglie con cura dove fare la spesa, può risparmiare fino a 1.000 euro all'anno.
Sì, sì, c'è qualcosa per risparmiare.
Ci sono alcuni più adatti magari alla frutta e verdura, altri alla carne.
Però dipende, perché se vai con la macchina e devi andare magari lontano rispetto a dove abiti, cioè comunque spendi in altro, spendi in benzina piuttosto che ne so, al parcheggio.
La verità è che nessuno può sfuggire alla spada di Damocle che pende sulla testa, anzi sui portafogli di tutti, ovvero l'aumento dei prezzi post pandemia, anche perché il rincaro dei prezzi lo vediamo dentro il carrello. E tolta la spesa, su cosa si va a risparmiare a fine mese?
Di cosmetici,
cena fuori, penso lo shopping sia la cosa più grande, almeno per me.
Io credo acquisti online.
Canti tradizionali, strumenti arcaici ed elettronica suonata dal vivo, un libro sonoro che porta nel futuro il fuoco della tradizione. Etna Calling inaugura anche un nuovo formato editoriale, il Phono Tale, non un CD destinato a inquinare o a restare sigillato sugli scaffali, né un vinile, oggetto che guarda al passato, ma un libro disco sostenibile. E dunque vi proponiamo l'intervista a cura di Mirko Roppolo con Francesca Messina, assieme a Massimiliano Losardo, anima del progetto sonoro, con base a Firenze.
Sì, è un prodotto particolare questo, cioè dietro tantissima cura, tantissimo studio, ma anche tantissimi ricordi di bambina, perché io sono sicuro fiorentina, c'è questo ponte fra l'Arno e l'Etna molto forte. Questi canti non sono archeologia, attenzione, ci tengo, c'è anche elettronica nel disco, non a caso appunto ci siamo avvalsi della produzione di Cesare Basile, che oltre che a essere appunto un siciliano doc, fa uno studio sui suoni particolari, quindi abbiamo strumenti antichissimi, proprio ancestrali, vabbè il tamburo fatto anche, abbiamo usato un tamburo fatto da Alfio Antico per dire, strumenti inventati che non esistono, gli ha inventati Cesare, e poi ci sono strumenti antichissimi come il santur, ma questo non toglie che abbiamo, non toglie il fatto che abbiamo voluto utilizzare anche sintetizzatori di tutti i tipi, proprio anche il Moog, tutti altri strumenti che possono creare un sound diverso, perché questi canti per me non sono delle reliquie, non mi piace, non è un discorso folcloristico, sono proprio, infatti si chiama Etna Calling la semenza e Lucanto, perché sono semi che possono nascere ovunque, in qualsiasi tempo, poi si adattano al terreno che trovano. Abbiamo deciso di non stampare CD oppure il vinile. Questo Phono Tale è un libro che ti permette di ascoltare l'album attraverso un codice e quindi si crea un piccolo varco. Questo è importante, secondo me. Ti racconta la storia, quindi la storia animata a sua volta da un racconto che è animato da un'immagine. In questo caso noi abbiamo fatto Etna Calling, che è dedicato alla Sicilia, quindi ci sono immagini che parlano della Sicilia, ci sono dei nostri racconti, le nostre visioni, la nostra visione della Sicilia, ci sono personaggi che esistono o che sono veramente esistiti.
People will up to the throne.
Consueto appuntamento con i libri di Big Meg, ci chiediamo cosa rappresenti la vittoria del nuovo sindaco di New York, Mamdani. Una chiave per rispondere a questa domanda complessa la troviamo in un libro appena uscito e che, scritto da un esperto, riguarda proprio gli Stati Uniti di oggi. Sentiamo di cosa si tratta con Raffaele Palumbo.
Si chiama L'illusione della sovranità, la realtà dell'interdipendenza. Gli Stati Uniti nell'ordine internazionale contemporaneo. L'autore è Mario Del Pero, la casa editrice Il Mulino. Mario Del Pero è professore di storia internazionale all'Istituto di Studi di Politica, Scienze Politiche a Parigi. Ed è un libro che spazia dalla storia degli Stati Uniti e della politica estera americana alle relazioni transatlantiche, alle dinamiche della Guerra Fredda fino alla storia globale del XX e XXI secolo. Un libro che arriva in concomitanza con l'elezione di Mamdani a sindaco di New York, per alcuni il simbolo, il segno di una possibile riscossa di tutto quel mondo che sta cercando di opporsi alla deriva autoritaria incarnata dal presidente Donald Trump. Ma che ne pensa a questo proposito Mario Del Pero?
La riscossa in una certa misura è in atto da anni. I democratici hanno vinto il midterm del 2018, hanno vinto il ciclo elettorale del 2020, hanno suonato benissimo al midterm del 2022, hanno di molto rafforzato la loro presenza statale nei governatorati, nelle assemblee legislative. Poi è arrivata la tornata del 2024, una tornata particolare, altissima inflazione, candidata sbagliata, vicenda Biden, e soprattutto non sono riusciti i democratici, ma non è uscito il paese a fare i conti con Donald Trump. Trump nel 2020 promosse un tentativo di eversione dell'ordine democratico che non è stato sanzionato, e questo è il vulnus che crea tutta una serie di problemi. Adesso bisogna portare sul tavolo, anche perché è l'elemento che aggrega un partito comunque molto composito, eterogeneo, molto di più della controparte repubblicana, bisogna portare sul tavolo proposte politiche concrete e praticabili. Alcune di quelle di Mamdani non lo sono, per una ragione molto semplice: se vuoi aumentare le tasse sui redditi devi comunque dialogare con redditi altissimi, le ricchezze elevate, devi comunque dialogare col governo dello Stato, non puoi fare i mezzi di trasporto pubblici gratuiti senza l'autorizzazione dell'autorità competente, la MTA, che cogestisci di nuovo col governo statale. Altre proposte: potenziamento delle scuole pubbliche o intervento per calmierare gli affitti, quelli invece li puoi fare. Devi concentrarti su proposte concrete, anche radicali, che rispondono a esigenze a paure, a sofferenze reali della gente, e sono anche quelle proposte concrete che ti danno un comune denominatore tra il centro e la sinistra, per banalizzare all'osso. Questo credo debbono fare. Adesso c'è il midterm dell'anno prossimo, che è il passaggio cruciale, il Senato quasi impossibile da vincere per i repubblicani, però la Camera sì, 36 governatorati, 80-90 camere statali, insomma tanti referendum, ecco, quello sarà uno snodo molto molto importante. Bisogna anche capire come si voterà.
Quest'oggi abbiamo parlato del libro di Mario Del Pero, L'illusione della sovranità, la realtà dell'interdipendenza, gli Stati Uniti nell'ordine internazionale contemporaneo, edito dal Mulino.
È tutto con questa puntata di Big Mag, che tornerà in onda domenica prossima, ma anche riascoltabile da controradio.it. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.